State ascoltando SBS Italian.
E come detto, apriamo il programma di questa mattina dalla presentazione ieri da parte del primo ministro Scott Morrison al National Press Club del cosiddetto Job Maker. La parte centrale di questo piano consiste nella revisione dei programmi di formazione professionale e la riforma delle relazioni industriali che Morrison ha definito non adeguate alle sfide di portare l'Australia fuori dalla recessione, di creare posti di lavoro. E quella dei posti di lavoro è per Scott Morrison la priorità numero uno.
So many have suffered and they continue to hurt right here and right now. Lost jobs, reduced hours, seeing their family businesses shut, having to close those doors. Retirement incomes shrink, loved ones kept apart. It has been a time of great uncertainty as Australians have had to come to terms with sudden and profound changes to their lives.
Tempi di grande incertezza con gli australiani che hanno dovuto affrontare dei cambiamenti improvvisi e profondi alle loro vite. Allora, noi ne parliamo insieme a Paul Scutti, commentatore di politica federale. Buongiorno Paul, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, prima Job Seeker, poi Job Keeper, adesso Job Maker. Qual è la strategia del primo ministro?
Abbiamo una serie di job qualcosa. E sì, la strategia è quella di fondamentalmente riformare le relazioni industriali, che è un po' la tradizione, se si vuole, del Partito Liberale. Questa volta, dopo quanto accaduto 15 anni fa con Work Choices, come si ricorderà ai tempi di John Howard, Morrison però ha teso la mano ai sindacati e ha chiesto uno sforzo di unità nazionale affinché si cambi l'attuale sistema.
Anche perché non era andata benissimo a John Howard nel 2006-2007 con il suo tentativo fare la riforma contro i sindacati.
Sì, quella riforma costò il governo ai liberali, poi persero le elezioni nel 2007 e costò anche il posto in Parlamento a John Howard, che non fu rieletto a quelle elezioni. Quindi Morrison vuole evitare lo scontro di 15 anni fa e per questo motivo adesso spetterà al ministro delle relazioni industriali Christian Porter di mettere insieme sindacati, organizzazioni di categoria industriali, perché si possa arrivare ad una riforma condivisa. I tempi però sono stretti perché Morrison vuole che si arrivi ad un accordo già a settembre, quindi decisamente non c'è molto tempo se si vuole davvero riformare da cima a fondo il settore. Però comunque ecco, il governo ha aperto questo dibattito con un gesto di pace. Morrison ha annunciato infatti l'intenzione di accantonare il disegno di legge sulla deregistrazione dei sindacati, il cosiddetto Union Busting Bill, che è attualmente fermo al Senato. C'è anche da dire che comunque c'erano poche speranze che questo disegno di legge sarebbe stato approvato. E questa mossa dovrebbe concedere però più margine di manovra a Porter, che come ho detto da qui a settembre sarà alla guida di 5 gruppi di lavoro sulla riforma, tra cui anche questi gruppi includeranno aree come semplificazione dei contratti di categoria o analizzare la sempre maggiore diffusione dei lavori saltuari.
Ecco, quindi, in termini pratici, Paul, il primo ministro ha descritto le attuali relazioni industriali come non adeguate alle sfide del post-coronavirus e ha anche puntato il dito contro il settore della formazione, giudicandolo inadeguato, giudicandolo impossibile da controllare e promettendo un rapporto più stretto tra industria e formazione. Insomma, deve essere l'industria a guidare, a dire dove vogliamo i nostri nuovi studenti, cosa ci serve.
Sì, il discorso di ieri è stato incentrato principalmente sulle relazioni industriali, però Morrison ha anche ventilato altri settori che potrebbero essere riformati, come fisco, rapporti tra stati e governo federale e, come hai citato tu, quello della formazione professionale. E questo è un tasto dolente perché negli ultimi, diciamo, 10-15 anni si è speso tanto nel settore, ma con risultati decisamente non positivi. È uno dei problemi fondamentali nella formazione professionale è che le responsabilità fra federazione e stati non sono chiare. Negli ultimi anni gli stati hanno tendenzialmente tagliato i fondi mentre, mentre il governo federale li aveva aumentati fino a 2-3 anni fa, e c'è stata un po' la proliferazione di tante istituzioni private che hanno gestito i corsi di formazione, che però queste istituzioni non hanno avuto alcun successo, in molti casi ci sono stati scandali, truffe, e quindi questo sarà sicuramente un settore che dovrà essere riformato a fondo. Quella di Morrison in generale sembra un po' l'intenzione di replicare il successo ottenuto dal National Cabinet, quindi una gestione condivisa della pandemia, trasferirla con una gestione condivisa delle riforme di cui il paese adesso ha bisogno.
Ecco, però questo ramoscello d'ulivo che è iniziato con il riconoscimento del ruolo delle unions, dei sindacati, e la volontà di includere nella gestione gli stati e i capi dei territori, è stato anche accolto dall'opposizione con gesti di sfida. Non precisamente, non hanno comprato il pacchetto senza controllare.
No, effettivamente, quindi c'è stato scetticismo ieri tra le reazioni dal partito laburista. Il vice leader Richard Marles ha messo in guardia che solo l'idea di una riforma delle relazioni industriali fatta dai liberali, secondo Marles, è sufficiente a far spaventare i lavoratori australiani. Quindi ecco, di nuovo richiami a Work Choices e a John Howard. C'è stata più apertura però da Sally McManus, che è a capo della Confederazione Sindacale ACTU, che ha accolto positivamente l'annuncio di Morrison sullo stop al disegno di legge sulla deregistrazione, e la McManus ha da parte sua anche assicurato la piena collaborazione dei sindacati al processo di riforma, però ha aggiunto già che qualsiasi riforma dovrà affrontare il tema della crescita dei salari e dell'equa distribuzione dei profitti. Questi sono temi ovviamente che soprattutto negli ultimi 5-10 anni sono un po' ricorrenti. Come sappiamo, i salari non sono particolarmente cresciuti negli ultimi anni, che è un problema un po' anche mondiale, veramente.
Non soltanto australiano. Noi stiamo parlando con Paul Scutti in diretta, il nostro commentatore di politica federale. Stiamo parlando di questa presentazione del cosiddetto Job Make avvenuta ieri al National Press Club. Appunto, sostanzialmente si è trattato di una presentazione, una dichiarazione di intenti, di pratico, di concreto. Non c'è ancora nulla. Quando ci sarà? No. Quando dovrebbe esserci?
Ma Porter comincerà a lavorare da subito, quindi vedremo cosa usciranno da questi cinque gruppi di lavoro. Come abbiamo detto, la scadenza che Morrison si è imposta è quella di settembre, quindi possiamo attenderci già nelle prossime settimane che cominceremo a vedere qualche cosa di concreto. Quello di ieri è stato un discorso che ha semplicemente un po' delineato a grandi linee il programma del governo.
Paul, il discorso di ieri appunto fa parte di questa strategia della ripresa dopo la crisi del coronavirus, ammettendo che questa crisi si concluda, visto che la situazione in Australia, se da un punto di vista è stabile, i casi sono 7.100, oltre 7.100, sono 103 le vittime, quindi numeri molto bassi rispetto all'Europa, però negli stati ci sono dei segnali non del tutto positivi. Iniziamo dal Western Australia.
Sì, in Western Australia ci sono 6 nuovi casi, si tratta di membri dell'equipaggio di una nave merci proveniente dagli Emirati Arabi. In totale ci sono 48 persone a bordo e il Premier Mark McGowan ha confermato che i sei che sono risultati positivi saranno adesso messi in quarantena, mentre i restanti membri dell'equipaggio resteranno a bordo della nave che attualmente è attraccata a Fremantle. Ecco, la cosa interessante di questo caso è che è chiaramente ben circoscritto, perché ovviamente sappiamo dove si trovano questi casi, sono già stati messi in quarantena, però McGowan ha rivelato che si è rischiato un nuovo caso Ruby Princess, perché le autorità federali avevano dato il via libera allo sbarco dell'equipaggio Ma le autorità del porto di Fremantle non erano invece state avvertite per tempo che alcuni membri presentavano sintomi da coronavirus, quindi solo attraverso voci di corridoio le autorità del porto sono venute a conoscenza della situazione e sono riuscite a intervenire. Quindi questo caso dimostra nuovamente che ci sono sicuramente problemi per quanto riguarda la gestione degli arrivi internazionali.
E anche le difficoltà che ci sono, un errore può costare molto caro. Nel South Australia, per esempio, c'è il primo caso dopo 19 giorni di calma piatta.
Sì, anche qua si tratta di un caso abbastanza circoscritto, si tratta di una donna che era arrivata dall'estero in Victoria, dove era rimasta in isolamento per una settimana. E dopo aver ottenuto l'esenzione dalla quarantena per ragioni di famiglia, questa donna è arrivata ad Adelaide, dove però è risultata positiva. Ecco, la buona notizia è che anche in questo caso si tratta di un'infezione ben circoscritta. La notizia meno positiva è che adesso tutte le persone che sono venute a contatto con questa paziente durante il volo tra Melbourne e Adelaide dovranno adesso essere testate, chiaramente potenzialmente isolate.
Invece nel Queensland la manfrina è molto politica ed è quella sulla chiusura dei confini che va a vie legali e la Premier Palaszczuk perde la pazienza con i giornalisti. Cosa sta succedendo nello Stato?
Sì, ieri un fuoco di fila di domande per la Premier sulla chiusura dei confini, che a un certo punto la Palaszczuk ha un po' perso la pazienza e ha risposto per le rime, ricordando che la priorità del suo governo è di proteggere gli abitanti del Queensland. La senatrice Pauline Hanson ha però già fatto sapere che intende portare il governo del Queensland di fronte all'alta corte se i confini non saranno riaperti entro giovedì.
Concludiamo, Paul, molto velocemente con Victoria e New South Wales, visto che il Victoria ieri ha riaperto le scuole. Però quello che sta succedendo nel New South Wales, insomma, non è un buon auspicio, visto che lo stesso giorno nel New South Wales sono state chiuse due scuole allo stesso tempo. Com'è andato questo rientro a scuola? Cosa possiamo aspettarci?
Beh sì, infatti in New South Wales sono state chiuse due scuole dopo che alcuni studenti sono risultati positivi. Si tratta del Moriah College di Queen's Park e non lontano del Waverley College, quindi chiusura e disinfettazione di questi istituti, e la Premier Gladys Berejiklian ha già messo le mani avanti e ha avvisato che ci saranno inevitabilmente altre chiusure nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Come sappiamo il Victoria era lo stato che più di tutti aveva resistito alla riapertura delle scuole, gli studenti sono tornati sui banchi ieri e vedremo cosa accadrà nelle prossime giornate. Intanto resta problematica la situazione nel Victoria per quanto riguarda soprattutto le case di accoglienza per gli anziani. C'è stato un caso positivo, un po' di confusione in un centro del sud-est di Melbourne, che è un caso che era prima risultato positivo, poi negativo. In ogni caso le autorità preferiscono giocare sul sicuro e pertanto hanno messo in isolamento tutte le persone venute a contatto con questi casi.
Per non rischiare, Paul, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS, una buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.